Productivity, chiusi in casa ma liberi di pensare. Enrico Ligia dialoga con artisti e professionisti delle industrie creative. Un programma prodotto da Radio X, Cagliari Social Radio.
Iniziamo salutando chi ci ascolta sui 96.8 FM di Radio X, Cagliari Social Radio. Se è la prima volta che sentite la mia voce su queste frequenze, io sono Enrico Ligia, alla conduzione di un nuovo episodio, il numero 10, abbiamo raggiunto cifra tonda, di Captivity, Creativi in Attività. Il mio programma è in onda ormai da fine aprile, in cui dialogo insieme ad artisti e professionisti delle industrie creative delle sfide poste dal coronavirus alle loro professioni. Gli ospiti di oggi sono due giovani talenti isolani che hanno già fatto tanta strada nella loro carriera. Infatti sono arrivati fino a New York, dove vivono ormai da molti anni. Sono Luca Spano e Matteo Giuseppe Pani. Benvenuti di nuovo, ragazzi.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Allora, Luca Spano è un artista che ha fatto della fotografia il suo mezzo di espressione principale. I suoi temi ricorrenti sono l'insularità e il paesaggio naturale e le sue opere sono state esposte, fra gli altri, al Macro di Roma e alla Triennale di Milano. Matteo Giuseppe Pani, invece, è un graphic designer e art director con una particolare passione per l'illustrazione editoriale e pubblicitaria. Ha lavorato per Sagmeister & Walsh, uno degli studi di design più prestigiosi al mondo, e attualmente collabora come freelance con Apple, azienda che di certo non ha bisogno di presentazioni. Allora, Luca e Matteo Giuseppe, gli ascoltatori sanno chi siete, cosa fate e dove vivete. A New York, per l'appunto, anche se ora Luca è tornato in Sardegna brevemente. Ci raccontate come siete partiti dalla nostra isola e siete arrivati a New York? Chi vuole iniziare?
Teo, ti do la parola.
Grazie. Allora, io ho fatto un anno lo IE di Cagliari, un anno molto importante nel 2009, dove mi hanno praticamente un po' introdotto al mondo del design genericamente, senza un indirizzo specifico. Io addirittura inizialmente volevo fare moda e avevo fallito tutti i test del Politecnico di Milano. Dopo un anno a Cagliari sono andato a Milano, ho fatto la NABA 3 anni, quasi 4. Poi ho fatto un piccolo stage lì, ho studiato dopo London College of Communication Graphic Branding, un master di un anno. Ho lavorato pochissimo a Londra dopo l'anno del master e poi volevo tanto lavorare in questo studio a New York, quindi erano da anni che ci provavo, ho inviato botto di mail e alla fine mi hanno preso.
Quante email avrei inviato?
Ho iniziato la prima volta nel 2012, quindi ogni volta che loro cercavano, o anche quando non cercavano, ma volevo andare io, posso dire, non lo so, 6-7 mail. Non sono tantissime, però
pensavo 700.
Beh, oddio, sai, non è che voi neanche io le inviavo durante il corso degli anni.
Certo, hai fatto bene a persistere, perché poi immagino che sia arrivata una risposta da loro.
Diciamo che sin da subito sono stati sempre gentili e rispondevano, però non erano mai risposte tipo dai, vieni su. Invece l'ultima mail che avevo inviato nel 2016 dicevano se volevo provare un periodo di prova, e quindi in una settimana sono andato via da Londra e mi sono proiettato a New York, abbastanza spaventato, diciamo così, del cambio repentino. Questo, diciamo, è il mio percorso. Poi da lì sono tornato un po' a Londra per fare il visto di lavoro, poi sono tornato a New York 2017 in modo, insomma, full time da Sagmeister, da lì sono rimasto 2 anni, poi Apple e adesso faccio il freelancer.
Parleremo di quello che fai ora fra poco. Chiediamo invece a Luca di dirci come è arrivato fino a New York.
Ma il cammino è come un arcipelago, cioè si toccano un sacco di isole strane, non si sa neanche poi alla fine perché si finisce preciso in un posto. Io ho studiato qua in Italia scienza della comunicazione, con un forte focus in antropologia culturale e visuale, che mi ha portato a viaggiare un pochettino, a fare dei progetti fuori, tra Brasile, Giappone, eccetera. Allo stesso tempo con degli altri colleghi avevo aperto un'agenzia fotografica a Roma che ho diretto per un paio d'anni con loro, ma poi non ero contento di quello che stavo facendo perché volevo più curare la mia ricerca personale. A quel tempo sono stato un po', diciamo, sono stato fortunato perché ho vinto un paio di premi economicamente sostanziosi, mi hanno permesso di sovvenzionarmi il viaggio a Londra, dove anche io ho studiato, coincidenza appena scoperta, a Londra Communication, un master in fotografia. Lavoravo già nel campo fotografico da anni, ma non avevo mai studiato, diciamo, fotografia, ero un autodidatta.
Londra è un tema ricorrente delle trasmissioni di Captivity, perché tutti, sembra che almeno l'80% dei creativi e degli artisti sardi che hanno partecipato alla trasmissione siano passati per almeno un anno da Londra. Peraltro questa trasmissione è nata a Londra e io, Enrico Ligia, vi parlo da Londra.
Quindi è tutto collegato.
Esatto, full circle, full circle. Quindi Luca, Londra?
Londra, dopodiché, dopo praticamente 2 anni a Londra, ho vinto un grant per portare avanti un progetto personale che poi è diventato un libro, eccetera, eccetera. E per farlo sono rientrato in Italia, ho passato un anno in Sardegna, dopo che ormai mancavo da casa, diciamo da casa, dalla Sardegna, da quando avevo 18 anni. E nel mentre per un college negli Stati Uniti, dove completamente sovvenzionato, se mi prendono soltanto 6 studenti all'anno, per fare un master in visual arts e allo stesso tempo insegnare, sono riuscito a entrare alla Cornell e mi sono trasferito negli Stati Uniti, ho fatto 2 anni a Ithaca, al freddo, perché nel nord dello stato degli Stati Uniti, a 1 ora e mezza dal Canada. Ho conosciuto l'inverno per la prima volta, che cos'è l'inverno, e poi mi sono trasferito a New York, dove ho fatto 4 anni. Adesso sono in Sardegna, vediamo come vanno le cose con il virus, eccetera.
Hai iniziato la tua narrazione con la metafora dell'arcipelago come percorso di vita e poi sei finito a Ithaca.
Esatto.
Diciamo, a me che piacciono molto i classici, la tua narrazione davvero mi ha colpito molto. E poi, questo giusto per sottolineare anche per gli ascoltatori, stiamo parlando con due artisti sardi. Matteo Giuseppe Pani lavora ora per Apple, ma ha lavorato per Sagmeister & Walsh, che è probabilmente lo studio di design più prestigioso al mondo, se non nella top 10, mentre Luca Spano è stato ammesso insieme a soli altri 5 studenti dalla Cornell University. Insomma, direi che questi risultati parlano da sé. Adesso abbiamo parlato del vostro passato e del percorso che vi ha portato in America. Andiamo a concentrarci sul presente, nello specifico gli ultimi 2 mesi. Come vi ha trovato questo lockdown? Passiamo la palla a Matteo Giuseppe Pani.
Sono rientrato a New York a febbraio, perché a gennaio ero in Italia per rinnovare il visto. Quindi appena rientrato mi sono messo subito a cercare, diciamo, lavoro full time o anche freelancer, e poi è successo quel che è successo. Quindi per almeno un mese e mezzo non ho fatto niente, cioè, o meglio, non ho lavorato. Mi sono reinventato, adesso ho deciso di così. La mia ragazza ha un iPad e quindi ho detto voglio provare le illustrazioni su iPad, che mi sembrano molto spontanee, senza passare attraverso penna grafica e così computer, e quindi ho iniziato a fare un sacco di illustrazioni che per il momento mi piace, penso che continuerò a esplorare quest'area. Invece dalle ultime 2 settimane ho iniziato un progetto in realtà aumentata per uno studio qua a New York, per una grossa azienda della Silicon Valley, e quindi adesso ho iniziato a lavorare, adesso non so quanto durerà, però visto comunque lavoro freelancer, però insomma qualcosa si muove. Per i grafici non è così difficile, perché se si può lavorare da casa, e nel nostro caso si può lavorare anche da casa, basta avere il computer, la connessione internet, diciamo che sono abbastanza fortunato, qualcosa si muove. Poi, per dire la verità, a me piace lavorare da casa, e quindi top.
Sì, speriamo che questo lavorare da casa rimanga anche dopo il coronavirus. Comunque, sì. quando hai nominato le illustrazioni sull'iPad, mi è venuto in mente David Hockney. Ah. Infatti, all'ultima sua personale qua a Londra, la Tate Britain, la sala finale era dedicata ai suoi nuovi lavori che sono realizzati interamente su iPad. Ho visto però che sul tuo profilo Instagram, andate a seguirvelo perché è una roba pazzesca, Matteo Giuseppe Pani, hai condiviso i tuoi poster a tema coronavirus, quindi insomma un po' le tue produzioni sono state influenzate da ciò che è successo.
C'è un post specifico che tra parentesi mi è stato chiesto da una scuola, da un dipartimento di comunicazione di una scuola di Firenze, se volevo partecipare a questo, chiamiamolo, visual contest, dove semplicemente mi chiedevano di reinterpretare la Pasquetta durante il periodo del coronavirus.
Era proprio di questo che volevo parlare. Se non sbaglio, il titolo del poster è Cosa facevamo a Pasquetta fino al 2019?
Cosa facevamo e cosa facciamo praticamente. Cioè facevamo quello che facevamo, almeno io mi immagino quelle in Sardegna, cioè le grandi scampagnate in campagna oppure in montagna, eccetera, almeno perché io, mia madre di Flumini Maggiore, quindi spesso almeno l'infanzia l'ho passata nel Sulcis, nelle montagne del Sulcis. E invece quello che fai adesso, che cosa potrei fare se non guardare Netflix o litigare con la ragazza?
Quindi l'hai affrontato un po' con ironia.
Assolutamente, sì.
Andatevelo a vedere davvero il profilo Instagram di Matteo Giuseppe Pani. Mi è piaciuta molto anche l'animazione che hai pubblicato nel giorno di Pasqua, Il cielo in una stanza. Quella molto evocativa in tempi di lockdown.
Esatto. No, diciamo che sto iniziando anche a sperimentare col 3D e vorrei spingere anche sull'animazione, perché vedo che comunque è molto presente ed è un medium che può aiutarmi a essere più espressivo. E quindi ogni tanto provo a fare progetti personali. Il cielo nella stanza, chiaramente, che non potendo uscire, almeno in quel momento si poteva veramente uscire poco, anche se a New York vedo che ognuno fa quel che vuole, però io cerco di stare a casa e quello che vedo me lo immagino ormai.
Quindi un'evasione frutto della tua immaginazione, il cielo in una...
Per me è sempre così.
Luca Spano invece, come abbiamo anticipato, tu sei riuscito a rientrare in Sardegna da New York all'ultimo, prima del lockdown, quindi non so se ti sia andata bene o ti sia andata male, questo lo discuteremo. Mi sono spulciato bene il tuo Instagram, seguite anche questo, Luca Spano, e ho visto che hai postato dei lavori di collage dal tuo temporary studio for Temporary Times.
Sì, diciamo che io sono rientrato per caso alla fine, perché non era, di certo non era fatto per il coronavirus. Sono rientrato fino a gennaio e quindi mi sono beccato due rivoluzioni: una rivoluzione di vita nel rientrare e una rivoluzione di vita con il coronavirus. Quindi la nave era in preda alle onde grosse. Comunque reggere il timone non è impossibile, anzi, diciamo che questo periodo mi ha fatto, come tanti penso, mi ha fatto un attimo fermare, pensare e rifocalizzare, perché molto spesso alla fine comunque anche io ho l'abitudine a correre, fare. Il fermarsi un attimo, l'essere costretti a fermarsi, non voglio dire che è stata quasi una cosa gradita alla fine, ma poco ci manca. Alla fine io qua adesso non ho uno studio come avevo a New York, lo avrò spero a breve, quindi lavorare diventa temporaneo, che per certi versi è una cosa brutta e bella, perché i limiti sono quelli che poi portano a scoprire delle nuove potenzialità. Quindi lo stare chiuso in casa con dei mezzi e degli strumenti minimi porta a pensare ad inventarsi qualcosa.
Ecco, cosa ti sei inventato in questo caso? Perché quando abbiamo fatto la tua introduzione abbiamo detto che i tuoi studi, la tua ricerca ruota intorno, soprattutto intorno al paesaggio e alla condizione di insularità. In due mesi in cui non hai potuto accedere al paesaggio, come hai esercitato il tuo pensiero e la tua pratica artistica?
Sai, il paesaggio per me è molto un discorso di paesaggio culturale, quindi non è soltanto il fatto di uscire fuori e vedere il paesaggio, ma è più che altro una costruzione, anche molto mentale, perché la fotografia, io nasco come fotografo, la fotografia poi diventa molto un modo di pensare, un punto di partenza sotto tanti aspetti di quello che faccio, perché poi molti dei miei lavori diventano illustrazioni, libri d'artista, collage che ho iniziato a fare da 2-3 anni. E i collage, vedi, sono nati, faccio un parallelo, diciamo, tra coronavirus e la situazione di prima. Il collage, la pratica del collage per me è nata per curiosità, ma anche perché stavo a New York, uno studio piccolo, come tanti artisti a New York, uno spazio limitato e tanto materiale che inizia ad accumularsi e inizi a vedere delle potenzialità in questo. E la stessa cosa un po' succede nel lockdown, o è successo nel coronavirus comunque, in questo periodo qua, cioè pochi strumenti, poco spazio e scoprire nuove potenzialità. Questo è quello che succede. E il paesaggio c'è, oltretutto diciamo che come molte persone che lavorano con l'immagine, uno dei punti principali da cui sono ripartito è quello di aprire gli armadi, nel senso di andare a tuffarmi nell'archivio e riaprire tutti quei progetti che sono sempre in divenire, diciamo così, che comunque la ricerca è infinita, quindi quando tu la inizi a mettere da parte dei materiali, delle cose che ancora non sei certo di come andranno a collegarsi, di che cosa faranno, ma poi col tempo prendono forma molto spesso. Quindi questo tempo nel coronavirus, la prima cosa che è successa è quella di riaprire queste porte, queste stanze, e rituffarmi dentro una produzione molto vasta di cose che comunque stanno là, siedono, so che sono utili, ma non hanno ancora avuto il tempo di trovare il loro posto. Quindi
devo dire che vi trovo entrambi piuttosto bene, che avete reagito in maniera molto intelligente e originale a questa sfida che ci ha dato la vita, quindi mi fa davvero piacere, perché comunque ho sentito tante persone, non per tutti è stato così, non dico che sia stato semplice, però così quasi spontaneo cercare nuovi modi di esprimersi e via dicendo. Comunque facciamo una pausa musicale, perché Captivity è un'occasione per parlare di figate nel campo dell'arte e del design, ma c'è pure un altro motivo per cui la faccio, ed è scoprire nuova musica. Ed è proprio grazie a Matteo Giuseppe Pani che sono venuto a conoscenza di Nicola Onda, un artista italiano trapiantato a Brooklyn. Ci ascoltiamo la sua Reclame e torniamo fra pochissimo per la seconda parte dell'intervista.
Visto che hai tutto di paglia, il cappello, la coda, la pasta ed il fieno, hai anche il fuoco per me, la paglia Ferrara e la sigaretta che qui costano quanto una casa al mare, e non puoi nemmeno nuotare, il basilico in furto. Vai di Reclame, qui stacquacciano tutto, pure il prosciutto in entrata, ordiniamo il purè. Hai visto? L'oceano si sposta dal basso al tramonto, di mezza l'attesa del ritorno a casa, ricordi palloni sgonfiati apposta. Mi sembra palese, non hai amici, donne, motori da imbarcare come le robe di cappa. Ti sei rivenduto pure gli auricolari ed ora la musica l'ascolti dentro di te, mi chiedi del visto per stare in America, ammiri De Niro e Martin Scorsese, tutto il mondo. cambiando il paese. Se non hai soldi veri, l'americano poi non si fa. Pasta di fieno, hai anche il fuoco per me, la paglia Ferrara e la sigaretta che qui costano quanto una casa al mare, e non puoi nemmeno nuotare.
Nicola Onda canta Reclam e nonostante i suoi synth anni 80 ci facciano volare con la nostalgia all'Italia precedente, torniamo sul presente per continuare la nostra conversazione insieme a Luca Spano e Matteo Giuseppe Pani. Nella prima parte dell'intervista abbiamo discusso di come questa condizione di isolamento abbia influenzato le loro produzioni. Adesso entriamo in fase 2 per parlare di come questi due artisti si stiano preparando al mondo di domani. Matteo, molti dei lavori che condividi su Instagram veicolano un forte messaggio di critica sociale, sia esplicitamente attraverso le parole che più velatamente attraverso lo studio delle forme e dei colori. Le contraddizioni della società ultraliberista che metti in evidenza sono state esasperate dal coronavirus. La comunità di creativi precari newyorkesi, e non solo, riuscirà a sopravvivere?
Dipende da cosa sei disposto a perdere, diciamo. Nel mio caso, posso parlare per me, posso soltanto provarci fortemente. Cioè, per esempio, ho lanciato il mio nuovo sito web durante il coronavirus, l'ho rifatto e l'ho rilanciato per promuovermi e pubblicizzarmi. Dipende tanto dalle professioni. Immagino che per Luca magari è un po' più difficile, almeno in questo periodo, essendo fotografo, dovrà reinventare un po' il modo di fare, di percepire la fotografia. Nel mio caso, devo dire la verità, secondo me tutto va secondo il normale proseguimento, diciamo, della professione. Anzi, ti ripeto, stare a casa è un grande plus. I miei lavori, che quelli che metto su Instagram, sono lavori essenzialmente personali. Trovo ispirazioni dalle cose che non mi piacciono, quindi probabilmente ne troverò un sacco adesso. Però diciamo che cerco di non approfondire troppo il tema coronavirus, perché mi sembra a volte un po' di cavalcare un po' il disagio, che non è una cosa che mi interessi fare. Cerco di prendere ispirazioni dalla vita quotidiana. Io vivo adesso in un quartiere di Brooklyn, che è quasi è un quartiere italiano, ma dove sono io adesso in questo momento è più Puerto Rico, quindi ci sono tutte vibes abbastanza diverse da quelle del quartiere italiano, che mi danno un sacco di stimoli. A livello lavorativo, per il momento, finché riesco a lavorare da casa, per me è meglio, anche perché la metro di New York la mattina, a parte il coronavirus, cioè sembra di morire indipendentemente. Adesso col coronavirus, se non te lo prendi adesso nella metro, non te lo prenderesti mai. Adesso la metro è vuota, ma se fra 6 mesi dovesse essere tutto normale, ci sono 500.000 persone, penso di, insomma, preferire rimanermene a casa.
Sviando lievemente sull'aspetto di critica sociale dei tuoi lavori personali e pubblici che hai condiviso anche in passato su Instagram, sì. Ti senti abbastanza protetto come lavoratore negli Stati Uniti? Nel senso, stai vivendo un momento di, non dico paura in questo senso, ma senti la protezione, la presenza di un governo forte, oppure senti che le cose sono lasciate un po' così a caso?
Beh, diciamo che c'è. Beh, io faccio il paragone sempre con l'Italia. Mi sembra che, per esempio, per i disoccupati o chi ha fatto la domanda di disoccupazione, su abbastanza in fretta sono arrivati un minimo di supporto. A me sono arrivati $1,200, che comunque a New York è veramente poco, però è qualcosa direttamente sul conto senza fare nessuna application. Però la verità è che comunque l'assicurazione sanitaria è a tue spese, l'affitto è a tue spese, e l'assicurazione sanitaria costa, e se non lavori diventa dura pagarla. Quindi, e poi io forse potrei fare l'application per la disoccupazione, a parte adesso che sto lavorando. Però, sai, essendo io un immigrato con un visto di lavoro, penso sempre, ma poi quando dovevo fare la nuova application, questo potrebbe incidere magari sul fatto che io ho dovuto chiedere aiuto allo Stato, non ero quindi un lavoratore così prolifico come sembrava dalle mie carte quando uno fa le application per il visto. Insomma, ci sono tutta una serie di problematiche da immigrato che sicuramente non è che dico che mi sento under 100% tutelato. Mi sembra che qua però tutti la prendono un po' più tranquilla, cioè i parchi continuano a essere pieni di persone, per esempio.
Ok, quindi la prendono con filosofia ed è importante. Era interessante anche avere una tua testimonianza a questo punto di vista. Mentre Luca, tu a novembre 2019 hai portato il tuo ultimo progetto personale Terra Incognita all'Istituto di Cultura Italiana a Parigi. Immagino che questo progetto avrebbe dovuto viaggiare in giro per il mondo. Quindi, se con Matteo abbiamo parlato un po' delle sfide giornaliere di sopravvivere come freelance a New York, con te, sempre parlando del futuro, vorrei discutere come si adatterà il mondo e l'arte alla mancanza di dinamicità e scambi per i prossimi almeno 2 anni.
È una bella domanda che mi faccio spesso. Sì, io ho fatto questa mostra, la mia ultima mostra personale a novembre all'Istituto di Cultura Italiana a Parigi, della quale sono stato molto contento, oltretutto perché accompagnavo la mostra di una nostra compaesana che era Maria Lai. Grande.
Quando dici compaesana, cosa intendi?
Scusami, conterranea.
Okay, no, pensavo, tu da dove vieni?
Io sono di Cagliari.
Ah, ok, ok.
O come direbbero a Cagliari, sono di Cagliari.
Ok.
E sì, c'erano dei progetti per farla viaggiare e muovere, ma purtroppo tutto è congelato. Il mondo, diciamo, dell'arte, ma non solo dell'arte, il mondo, diciamo, il mercato in sé è completamente congelato, fermo, non si muove una foglia. Il mondo dell'arte in sé, probabilmente i produttori, cioè gli artisti, sono anche in fermento, ma chiaramente il sistema che gli sta attorno è bloccato. E il sistema che gli sta attorno che è bloccato adesso è una grande incognita, perché a parte che è sempre sull'orlo del precipizio come sistema, se non le più grosse gallerie o i più grossi musei, è sempre in bilico, quindi già non vive di una condizione facilissima per la sua esistenza, soprattutto per gli emergenti, per gli artisti emergenti. In più adesso con questa cosa, nel senso, con tutte queste restrizioni eccetera, anche il discorso di fruizione di un'opera, tutto quanto cambierà e sta cambiando. Io penso che probabilmente alla fine del coronavirus o alla fine di queste restrizioni più grosse ci sarà anche un boom, diciamo così, che però sarà momentaneo, perché sarà un boom dato da un'euforia, dato da probabilmente iniezioni economiche o comunque un movimento che riprende. La fase che mi spaventa ancora di più è la fase ancora successiva, cioè il dopo boom di ripresa, perché che molte cose stanno cambiando, perché il sistema comunque in sé ha mostrato anche tutte le sue falle attraverso questa crisi. È vero che abbiamo vissuto un periodo di interviste su Instagram, live, mostre in 3D riprodotte, eccetera, eccetera.
Ecco, era proprio di questo che volevo parlare. Cosa ne pensi?
Ne penso che i progetti che nascono, diciamo, per essere digitali nella loro forma, che poi abbiano scopi sociali, che abbiano scopi puramente estetici, poco importa. Dico, quando nascono per vivere su uno schermo, allora li fruisco su uno schermo, ma ci sono tante di quelle cose nel mondo artistico che vanno fruite di persone. E l'arte in sé non è neanche l'oggetto che tu metti a parete, l'arte è quello spazio che c'è tra chi la sta guardando e l'opera, che è lì che si materializza l'arte. Nel momento in cui tu ce l'hai su uno schermo, a parte il perdere per un discorso di arte, di materialità, ma parlo anche di una performance, non potrà mai restituire, non potrà mai creare l'arte, nel vero senso della parola.
Quindi dobbiamo avere tanta pazienza.
Questo è un grande ostacolo. È un grande ostacolo che secondo me è insormontabile. Questo non significa che non possano nascere cose bellissime e fighissime online. Ok, non sto assolutamente
andando. Però non è una sostituzione, è una via parallela che si prende.
Sì, è una via parallela per dei prodotti paralleli. E per adesso è un cerotto, è un palliativo. Però comunque stanno cambiando delle cose, quindi bisognerà vedere che cosa succede in ogni caso, perché non potrà essere lo stesso. O probabilmente tornerà a essere lo stesso con tutti i problemi che aveva, che saranno ancora più esacerbati. Questo è quello che penso.
Non resta che augurarci che questo non succeda, almeno dal punto di vista dei problemi che...
Ho dimenticato di dire una cosa, ce la faremo comunque.
Grazie.
Ce la faremo comunque.
Quello che è molto interessante di Captivity è che artisti e creativi sono sulla stessa linea d'onda per moltissime cose, però alcuni sono più... non credo nel pessimismo e l'ottimismo, ok? Qua da questo punto di vista sono gramsciano, non mi piace pensare in questi termini, però è interessante vedere come alcuni di voi vedano il futuro in maniera un po' più, come si può dire, come un'opportunità, mentre altri siano... non dico più realisti, però consapevoli dei limiti anche di certi sistemi e di che cosa questa crisi dei problemi che sta mettendo in evidenza. Quindi è importante condividere idee e vedere anche pareri diversi. Adesso andiamo su temi più leggeri e voglio approfittare della vostra cultura personale perché ci diate dei consigli. Un profilo Instagram, un artista, un film, un libro, una serie TV che avete visto in questi ultimi 2 mesi e che vi ha mantenuto ispirati. Inizierei con Matteo.
Insomma, non è che... io posso consigliare un profilo Instagram che è molto divertente, si chiama Charlie the Wolf. Ed è il profilo di un signore anziano che vive nel quartiere di Brooklyn e che ti fa vedere la vita di Brooklyn, degli italoamericani o anche degli italiani immigrati relativamente, insomma, penso intorno agli anni 50 e 60, e io vivo lì, quindi quello è uno spaccato interessante di una realtà molto folcloristica. Ora non credo che questo sia l'account che possa ispirare cultura, però penso che sia abbastanza interessante. Invece un libro che sto leggendo è quello di Flavio Soriga, Sulle mie vene, che è interessante perché mi ci ritrovo tanto, cioè parla ovviamente con uno pseudonimo, Kossu, che è questa persona che chiaramente abita Utah, che io sono di Utah e che lavora in un continente, e io mi ci ritrovo tanto nel percorso e nelle difficoltà di chi vive nella provincia del sud della Sardegna, e dei viaggi in treno, delle difficoltà, della solitudine, della frustrazione, delle difficoltà, insomma, soprattutto dei giovani che vivono nelle province, che hanno dei sogni e che pensano che questi sogni appartengano agli altri, e che, insomma, per te è sempre complicato.
Soprattutto detto da uno come te, che il suo sogno
se le... qual è il suo?
No, nel senso che è diventato realtà, certo, non so quali sono i
non pezzi. Ancora, io vorrei fare l'artista più che il designer. Vi svelo questo segreto.
Un dettaglio, un piccolo aneddoto per gli ascoltatori. Luca e Matteo sono due artisti sardi, entrambi di base a New York. Non si conoscevano prima di oggi. Si sono conosciuti tramite Captivity e magari appunto si creeranno delle
sinergie.
Oltre alle birrette. Matteo, un designer a cui guardi con particolare interesse?
Si chiama Braulio Amado.
Ok, vedi che ce l'abbiamo. Lo troviamo su Instagram?
Assolutamente, bravissimo, fuori dagli schemi. Propone un design, una grafica che ti fanno storcere il naso, che quindi motivo per cui vale la pena guardarlo, perché ti dà un punto di vista completamente diverso, cioè ti fa vedere un'estetica che è bella, ma non è bella perché è, diciamo, la Bauhaus, anzi è totalmente l'opposto, però è un modo diverso di vedere la grafica, non so, l'arte, però l'illustrazione. Quindi consiglio, per chi è curioso di vedere una realtà diversa, Braulio Amado.
Sarà la prima cosa che farò anch'io non appena chiudiamo con questa intervista. Oltretutto vorrei ricordare agli ascoltatori che non c'è bisogno di iscriversi a questi consigli che ci danno gli artisti, perché se ci seguite su Instagram alla pagina Captivity Radio X, quando postiamo il podcast scriviamo anche cosa ci consigliano gli artisti. È il turno di Luca.
Guarda, in questa quarantena, io sono un patito di musica, in questa quarantena ho avuto di nuovo tempo per ascoltare un sacco. Ti consiglierei due album sicuramente, che mi hanno fatto molta compagnia, al massimo un libro. Gli album, ti posso dire che ho scoperto questa band che si chiamano i Dictaphone, con un album che si chiama Poems from a Rooftop, che ha veramente accompagnato le mie giornate durante questi ultimi due mesi.
Anche se non eri sul rooftop newyorkese, mai
stato. No, non ero sul rooftop newyorkese.
Poi l'altro album?
L'altro album, ti dico, un album che invece ha accompagnato tanto l'anno scorso a New York, che si chiama, il musicista è Christian Loeffler e l'album si chiama Mare. Bellissimo.
Mare, 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 mare?
Mare, mare, mare.
Ok, esatto. Ok.
E invece ti dico un libro che consiglio sempre a chiunque, perché l'ho letto tanti tanti anni fa e di tanto in tanto lo rileggo, eccetera. Si chiama Blue Highway o Strade Blu di William List Hitmoon, che era un nativo americano, professore di letteratura, che ha scritto questo libro dopo che si è lasciato con la moglie. È un road trip per alcuni stati, in alcuni stati degli Stati Uniti, che è un viaggio circolare, quindi parte da un punto, ritorna nello stesso punto. È un bellissimo libro, con un sacco di incontri, eccetera.
Un bello. Po' alla McCarthy, con la strada, però meno apocalittico.
Sì, esatto. Meno apocalittico, un libro di scoperta interiore, però anche di scoperta dell'umanità.
Dell'America rurale.
Non solo, proprio dei personaggi. L'America è fatta di personaggi bellissimi.
Un artista da consigliarci?
Un artista? È un po' di tempo che sono completamente in fissa con uno scultore italiano che si chiama Aaron Demez, che trovo bravissimo. Fa parte di un gruppo di scultori del nord Italia, lavora con legno, eccetera, lavora con figure umane. Lo consiglio vivamente, veramente bello.
E questo sarà un altro che andrò a vedermi tra 3 minuti e 40 secondi, anche meno. Scherzo, siamo arrivati in chiusura, ragazzi. Zoom ci sta dicendo che il nostro tempo per registrare questa intervista è agli sgoccioli. Quindi io vi ringrazio infinitamente per aver condiviso le vostre riflessioni e i nostri microfoni.
Grazie a te.
Grazie a te, Enrico. Grazie mille.
E poi un altro ringraziamento speciale a Luca Spano, anche per aver scelto la canzone con cui chiudiamo la trasmissione oggi, che ci darà una scarica di adrenalina post-hardcore 100% italiano. Si intitola Knives and Wounds dei Lags. Ciao a tutti, grazie ancora per averci seguito fino a qui. Io sono Enrico Ligia e vi do appuntamento alla prossima puntata di Captivity, creativi in attività. Ciao!
Ciao! Ciao.
Avete ascoltato Captivity, chiusi in casa ma liberi di pensare. Enrico Ligia dialoga con artisti e professionisti delle industrie creative. Un programma prodotto da Radio X, Cagliari Social Radio.